Festival dell'Economia di Trento, Quo Vadis, atto secondo. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
Spain, Ireland and Norway have announced that they'll formally recognize an independent Palestinian state.
The European Union will particularly want to press Israel to consider a two-state solution as the only way to ensure a lasting peace.
In the last 5 years, our country has fought through the most challenging times since the Second World War.
China has escalated the scale of its military exercises in the Taiwan Strait over the past 2 years.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Anche per oggi, due semplici domande. L'attualità internazionale è il vostro pane? Anche per voi nessun luogo lontano? Se sono due sì, buona giornata. Ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Con me c'è sempre tutta la squadra di Nessun Luogo. Antonio Tale, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro. Qui a Trento c'è Claudia Schiattone. In console a Milano Valeria Bernardi. E qui a Trento Andrea Roccabella. E per voi, come sempre, c'è il 349-238-6666, sms WhatsApp, domande e commenti. Siamo su X, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz. C'è la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. E già che un po' che non la ricordo, vi ricordo anche che su Spotify trovate una playlist che si chiama Nessun Metallare Lontano. 17 ore di tour mondiale alla scoperta del miglior metallo con qualche contaminazione. Siamo a 4.537 mi piace. L'obiettivo entro fine stagione tassativo 5.000 mi piace. 16.09 30 secondi a Milano, 16.09 32 secondi qui a Trento, piazza Cesare Battisti, dove continua il Festival dell'Economia. Che sta al cuore in questa edizione del Festival dell'Economia di Trento è Quo Vadis, dove stiamo andando, in particolare dove sta andando questo mondo tra i tanti dilemmi, le tante sfide, i conflitti, la crisi della globalizzazione, i regionalismi, le transizioni energetiche, quelle tecnologiche, la grande sfida mai risolta, almeno per il momento, tra democrazie e autocrazie, le sfide per l'Europa, le tantissime elezioni in giro per il globo, più della metà della popolazione mondiale quest'anno vota, fra l'altro anche il Regno Unito recentemente, forse un po' inaspettata. Questi sono i grandi temi per affrontare. Naturalmente ci vogliono ospiti che abbiano un occhio globale sul mondo. E allora saltiamo a più pari. Come spesso accade, i nostri dossier internazionali sono puntate un po' speciali, un po' più rivolte al lato talk, se volete. Buongiorno e ben ritrovato nel suo luogo lontano, Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI. Paolo, ciao.
Buongiorno. Ciao, buongiorno.
Buongiorno. Allora, la domanda può apparire un po' naif se vuoi, però partire dal Quo Vadis in un mondo così complesso e così frammentato, caotico, difficile da afferrare, non è forse così naif. Quali sono i grandi trend che ci permettono di cogliere, di afferrare la direzione che ha preso questo mondo?
È domanda da un milione di dollari, nel senso che abbiamo difficoltà a prevedere cosa succede nelle prossime settimane, nelle elezioni, nelle guerre che non finiscono, però proviamoci e ti do tre punti. Il primo, andiamo verso un mondo più, chiamalo come vuoi, più colorato, più sfaccettato, più diverso, nel senso un mondo che per demografia, ma anche per potere economico e politico, vede avanzare inesorabilmente, mi verrebbe da dire, paesi diversi da quelli tradizionali, l'India, la Cina, lo sappiamo quante volte ne abbiamo parlato, l'India, il Messico, l'Indonesia, il Brasile, i paesi del Golfo. È una buona notizia o è maggiore instabilità? Lo vedremo. Non sappiamo se questa è una buona notizia, rende un mondo più democratico, aperto, se crea più instabilità. Poi un mondo, l'hai accennato nell'introduzione, il secondo aspetto direi più regionale nell'economia, quindi un po' meno globalizzazione, un po' più regionalizzazione, ma anche più regionale nella politica, mini lateralismo, una parola che si usa spesso. E anche qua la domanda è: un mondo più regionale nell'economia darà comunque lo sviluppo e la riduzione di povertà che ha dato la globalizzazione? È un mondo con organismi più regionali nella politica, il mini lateralismo, saprà risolvere meglio le crisi di come abbiamo fatto ora? Lo vedremo. E il terzo, un mondo che comunque vede competizione sui temi di frontiera, lo spazio, le materie prime importanti, cambiano le materie prime, non sarà il petrolio, saranno le terre rare, saranno i minerali preziosi, non ci sarà l'OPEC ma l'OMEC, ma è un mondo che compete. Anche qui, senza drammatizzare, abbiamo anche nel passato competevamo, pensa, ti ricordi le sfide per arrivare sulla Luna, certo. L'Unione Sovietica e l'America. Ecco, ci siamo illusi per un po' che sui grandi temi ci potesse essere cooperazione, forse vedremo di nuovo competizione.
Ha introdotto Paolo Magri il tema dell'illusione. Per un po' ci siamo collati, almeno fino a 3 anni fa, che il mondo fosse in pace, che non c'erano, che non ci sarebbero stati grandi scossoni, poi ne sono arrivati parecchi. E abbiamo 2 conflitti, uno in Europa, uno alle porte dell'Europa. Dobbiamo abituarci all'età del conflitto, sarà the new normal, per citare qualcun altro.
Ma sai, anche qui, cioè, bisogna stare attenti a non esagerare. I conflitti, cioè, se guardiamo indietro, non dico gli ultimi 100 anni e lì prendiamo dei conflittoni, ma anche negli ultimi decenni i conflitti ci sono sempre stati. Certo, il conflitto ai confini dell'Europa, come già l'avevamo avuto in Jugoslavia, ma sì, con coinvolto una potenza nucleare è un'altra cosa, quindi ci danno più ansia. Quello che è vero è che non ci proviamo neanche a gestirli, a risolverli. Cioè, i negoziati, se pensi ai 2 conflitti in questo momento, quelli di cui ci occupiamo, tu ti occupi di tanti altri nella tua trasmissione, non c'è più negoziato, non c'è su Israele e Palestina formale, forse sotto traccia qualcosa, non c'è tantomeno su Russia e Ucraina. Quindi ecco, è più difficile metterli insieme. Un passato c'erano, ma ci illudevamo di trovare l'ONU, aveva un ruolo più importante, le conferenze di Ginevra, eccetera. Adesso abbiamo introdotto le conferenze di Astana, le conferenze in altre parti del mondo più esotiche, ma non si vede molto.
C'è un problema di governance globale nel momento in cui l'organismo transnazionale più grande come le Nazioni Unite non riesce a battere palla in un conflitto così potenzialmente disastroso, lo è già, ma può diventarlo ancora di più, come quello tra Russia e Ucraina. Giustamente facevi riferimento al fatto che è mancato l'afflato diplomatico, ci ha provato Erdogan, ci ha provato timidamente Macron qualche giorno prima, no, non funziona, perché non attecchisce? Le armi diplomatiche sono spuntate o che altro?
Allora, io cercherei di, come stiamo cercando in questi giorni qui al festival, dopo tanto pessimismo, di cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Questo ci piace.
Anziché il bicchiere mezzo vuoto. Allora, innanzitutto chiariamo benissimo che le Nazioni Unite, arma spuntata, lo sono stati per buona parte della loro storia. Cioè, durante tutta la guerra fredda c'erano su ogni decisione delle Nazioni Unite o il veto americano o il veto sovietico. Noi poi ci siamo illusi e tendiamo a ricordare solo quel momento, dalla caduta del muro di Berlino ai primi anni 90, in cui c'è stata quell'illusione, prima che, no, quando i russi si sono accorti che era diventato un mondo unipolare, e quindi Putin, il fenomeno Putin. E c'è stata un'illusione di un ONU che potesse affrontare, anche se malamente, perché pensiamo al Ruanda, ecco come è stato gestito, anche se malamente, delle crisi internazionali. Quindi questo momento di paralisi dell'ONU ci deve far preoccupare, ovviamente, ma ricordare che ci sono state paralisi. Cioè, l'ONU nella guerra in Vietnam non ha toccato palla, cioè, diciamo, c'è stata una guerra con qualche milione di morti in Vietnam e qualche 80.000 soldati americani, cioè ce lo dimentichiamo questa cosa. Ecco, poi anche il fatto di dire che la diplomazia è uscita di scena. È vero, perché stiamo ripetendo da 3 anni che le crisi si risolvono sul campo di battaglia, giusto? Sia i russi in Ucraina dicono beh, vediamo chi vince, che Israele e Palestina, cioè entreremo a Rafah per distruggere Hamas,
quindi campi di battaglia. Ecco,
è vero, è drammatico, però nello stesso tempo tutti e due questi conflitti non hanno avuto l'escalation che potevano avere e non l'hanno avuta perché comunque sotto traccia c'è una diplomazia e un'attenzione che funziona. Cioè, se tu pensi, cioè, tu hai parlato del funerale si è parlato di questione del funerale di Raisi.
Sì.
Cioè, al funerale di Raisi sono andati i sauditi, gli egiziani, che non dialogavano, e questi paesi stanno comunque tutti cercando di evitare, perché nessuno vuole una guerra su escalation. 30 anni fa, dopo quello che è successo, ci sarebbe una guerra regionale reale, non missili che vanno avanti e indietro. Ecco, quindi è vero che stiamo vedendo il dramma, ma è anche vero che qualcosa ha evitato, e speriamo che sia sempre così, il peggio. Speriamo che si risolva anche quello che stiamo vedendo, ovviamente, che già di per sé basta essere dramma, però l'escalation non c'è stata perché ci sono dei fili che funzionano molto bene, anche russi americani. Guarda come l'America di Blinken ha gestito la Russia, quando si diceva Nord Stream, l'attentato, tutti dicevano, i russi e gli americani dicevano non abbiamo prove, il razzo sulla Polonia dicevano i russi, gli americani non abbiamo prove, quindi le armi sì, ma facendo arrabbiare Zelensky, perché arrivano sempre un po' troppo tardi, e QB quanto basta come le ricette di Giallo Zafferano. Quindi non vediamo solo il bicchiere mezzo vuoto.
Non vediamo il bicchiere mezzo vuoto, concentriamoci su quell'intenso lavorio diplomatico. Sto pensando in questo momento a Anthony Blinken. Noi in maniera molto prosaica e irriverente l'abbiamo ribattezzato Anthony la trottola Blinken, perché ha fatto tante di quelle missioni in Vicino Oriente per cercare di tessere questa tela diplomatica, che evidentemente ha dato quella concretezza apparentemente inconcreta e immateriale che sta invece sottolineando. È vero però, Paolo Magri, ISPI, che abbiamo un problema di governance a livello globale. Abbiamo citato l'ONU, ma possiamo anche citare l'Unione Europea. Cioè abbiamo meccanismi decisionali spesso farraginosi, lenti, elefantiaci rispetto a un mondo che invece è velocissimo. Scoppia un conflitto, ci vorrebbe una risoluzione internazionale, qualcuno che e non ce la facciamo perché il mondo è troppo veloce. Forse basterebbe, tra mille virgolette, perché non è una soluzione facile, ripensare il nostro modo di governarci?
Ma anche qui voglio fare oggi l'ottimo, ti sto stupendo,
sì, non mi un po' sì, più, lo sto dire, facendo, devo dire la verità.
Sto facendo troppo ottimista. No, sai, cioè noi abbiamo celebrato in questi anni la velocità, ok? La velocità, e quindi anche quel senso un po' di, passami, di invidia nei confronti della velocità dei russi, dei cinesi, delle autocrazie, in tutto. Poi dopo col Covid abbiamo scoperto che la velocità produceva anche disastri, il disastro della politica cinese sul Covid, un regime che è incapace di affrontare una crisi e la gestisce chiudendo tutto e facendo un danno assurdo, e abbiamo visto anche come l'uomo solo al comando in Russia fa pasticci, e lì improvvisamente abbiamo riscoperto il valore della lentezza, della lentezza soppesata. Adesso che è finito il peggio, soprattutto sul Covid, si torna a avere l'invidia per la velocità. Io credo che fra questo pendolo, fra l'esaltazione della velocità e l'esaltazione della lentezza, ci possa essere una via di mezzo in cui sì, riconosciamo l'importanza di decidere, ma anche l'importanza di decidere veloci, ma anche di decidere bene.
Elogio della lentezza, quantomeno della consapevolezza nel prendere decisioni, magari mettendo la quarta, non la quinta, però prendere le decisioni giuste. Questo è l'invito di Paolo Magri, vicepresidente esecutivo di ISPI. L'ultima domanda, se puoi stare 2-3 minuti,
certo,
con noi, perché so che hai un panel molto
dopo
importante
dopo l'elogio della lentezza.
Allora, ascolta, il punto è che in questo mondo così complesso e così caotico l'Europa deve, gioco forza, trovare un suo posto. Quo vadis, l'Europa dove sta andando? Perché anche qua abbiamo i problemi di governance, di fuga in avanti di Emmanuel Macron, di risposta quasi mai compatta. A un certo punto Macron ha detto: non escludo la possibilità di inviare militari in territorio ucraino, e subito gli altri ministri degli esteri, gli altri capi di governo hanno detto assolutamente no. Cioè, se Macron voleva giocare sull'ambiguità strategica, gli altri europei hanno fatto evaporare la possibile ambiguità.
Beh, qui adesso potremmo chiudere in fanteria con la battuta l'italiano, il francese, il tedesco, cioè la con le barzellette, no, però è troppo serio il tema ed è troppo seria la tua trasmissione per chiudere così, ovviamente. No, è chiaro che se parliamo di velocità e lentezza, e nel confronto velocità e lentezza abbiamo sicuramente autocrazie verso democrazie, l'Europa è la democrazia al cubo, perché noi abbiamo dei partiti politici nei singoli paesi che sono democraticamente gestiti, quindi secondo le crepe interne ai partiti, pensa a quello che sta succedendo nei partiti di estrema destra, certo, in questo momento a livello europeo. Abbiamo dei paesi, tutti, salvo alcune derive, democratici, quindi dentro i paesi ci sono frammentazioni, e poi l'Europa in sé è un condominio democratico dove si decide tutti assieme. È chiaro che ci dobbiamo chiedere dove va l'Europa, e qual è la preoccupazione sull'Europa? La preoccupazione sull'Europa è che abbia chiarissimo, siamo molto intelligenti in Europa, abbiamo chiarissimo i problemi, abbiamo chiarissimo dove vogliamo arrivare, ma siamo lenti nell'arrivarci e facciamo fatica a mettere i soldi dove vogliamo arrivare, e questo è il problema di tutte le sfide dell'Europa dei prossimi anni. Se tu pensi, in questi giorni stiamo vivendo una cosa stranissima, un'Europa al voto, giusto? Dove la Commissione Europea è come i partiti politici nei singoli paesi, sta facendo campagna elettorale, sta dicendo metteremo soldi sulla difesa, metteremo soldi sulla transizione green, metteremo soldi per la sicurezza economica. Il problema è che nessuno dice, come nelle elezioni dei singoli paesi, dove avevano preso i soldi, e serve una barcata di soldi. Quindi noi stiamo ascoltando la Ursula e i vari commissari, che Ursula soprattutto, che racconta soldi per questo, faremo questo, faremo questo, e però se si fosse un fact checking, uno dice vabbè, ma quanti soldi servono? E noi l'abbiamo fatto il conto, servirebbero all'anno di raddoppiare il bilancio dell'Europa, cioè raddoppiare. Tu sai che quando c'è la negoziazione di bilancio si aumenta di 0,001, sì, e si litiga i frugali, sì, le formiche, le cicale. Ecco, noi dovremmo raddoppiare, e questo qui serve lo scatto, ecco dove serve velocità. Dobbiamo provarci, se no arranchiamo.
Grazie mille Paolo Magri, grazie. Grazie per essere stato con noi, ti lasciamo al festival che prosegue naturalmente con vari altri panel, tra pochissimo ci raggiungerà un altro graditissimo ospite, continueremo a ragionare sui grandi temi globali, anche se la notizia del giorno lo sapete perché lo avete sentito dal GR poc'anzi, la Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA ha ordinato a Israele di fermare l'offensiva militare a Rafah, deliberando a seguito della richiesta del Sudafrica, una vicenda che andava avanti di diritto internazionale umanitario da alcune settimane. E peraltro leggo le agenzie con voi in questo esatto istante. Israele avrebbe condotto immediatamente nei minuti successivi all'emanazione di questa sentenza un altro raid proprio sulla città di Rafah. Proprio ieri con il segretario generale di Medici Senza Frontiere qui al Teatro Sociale abbiamo ragionato un po' sulla situazione che è un vero e proprio disastro nella striscia di Gaza. Adesso mi piglio un attimo, vi leggo qualche altra notizia in breve mentre aspettiamo il nostro ospite. Grazie mille Paolo, ti lasciamo davvero al tuo lavoro, grazie mille per essere stato con noi, perché mentre si muove il diritto internazionale, mentre si muove la diplomazia con quei crismi che Paolo Maghi stava tratteggiando, quest'oggi le Israeli Defense Forces hanno comunicato di aver recuperato i corpi di 3 ostaggi israeliani nella striscia uccisi negli attacchi del 7 ottobre da parte di Hamas. Questa operazione di recupero è avvenuta nella notte a Jabalia, siamo a nord di Gaza City, che è teatro da giorni di intensi combattimenti ancora una volta. A proposito di diplomazia e di vari tour, quelli magari che non ti aspetti esattamente, il presidente russo Vladimir Putin è arrivato da poche ore a Minsk in Bielorussia, dove si tratterà per 2 giorni e dove secondo la TASS discuterà con il suo omologo bielorusso Alexander Lukashenko di questioni, indovinate un po', questioni di sicurezza, esercitazioni nucleari russe con la partecipazione dell'esercito di Minsk. Vi segnalo che è arrivato anche il ministro degli esteri Lavrov e il ministro della difesa russo Belousov, quello nuovo, sapete, dopo il siluramento di Shoigu. A Minsk c'è anche Yanukovych, lo ricorderete se amate la recentissima storia. Era l'ex presidente ucraino filorusso che scappò e fu destituito dopo i fatti di Euromaidan. Siamo nel 2014. Staremo a vedere. Il tutto avviene poco dopo quelle esercitazioni nucleari tattiche fatte dalla Russia al confine con l'Ucraina, che tanto hanno allarmato osservatori e analisti internazionali. E giusto per tratteggiare altre nubi un pochino fosche e minacciose all'orizzonte, lo sapete, in un festival come questo dove la domanda principe è Quo Vadis, le grandi tendenze, grandi dinamiche, dilemmi di questo mondo, se dovessimo scommettere sull'apertura di una nuova crisi sicuramente dovremmo farla sullo stretto di Taiwan, in particolare appunto tra Cina e Taiwan, lo sapete cosa c'è in gioco, non soltanto 2 interi blocchi contrapposti ma anche tutta l'industria che ha a che fare con i semiconduttori, quindi l'altissima tecnologia. Cosa accade? Che normalmente, storicamente, la Cina attua una serie di esercitazioni militari particolarmente provocatorie, molto spesso anche caccia militari cinesi sorvolano quella zona che Taiwan rivendica come proprio una zona di sorvolo. Ebbene, navi da guerra e caccia cinesi hanno accerchiato oggi Taiwan, è il secondo giorno di manovre militari, volte secondo a Pechino a testare la propria capacità di prendere il potere nell'isola autonoma dopo l'insediamento del nuovo presidente. Il tutto arriva dopo il giuramento di lunedì di William Lai Ching-te, il nuovo presidente di Taiwan dopo Tsai Ing-wen. Il discorso è stato visto dalla Cina come un'ammissione dell'indipendenza di Taiwan. Questo a tutti gli effetti per la Cina è sostanzialmente fumo negli occhi, perché la Cina considera Taiwan parte integrante della Cina continentale. Il punto è che queste esercitazioni sono particolarmente muscolari, sono iniziate ieri mattina, hanno coinvolto l'esercito, la marina, l'aeronautica e l'unità missilistica. Dovrebbero terminare in giornata, ma gli analisti avvertono, attenzione, potrebbero essere prolungate o rinnovate addirittura in un prossimo futuro. Nel frattempo, per la terza sera consecutiva, migliaia di persone sono scese in piazza per protestare contro gli emendamenti presentati al Parlamento dai 2 partiti di opposizione filocinesi, tra cui il Kuomintang. Secondo i manifestanti, gli emendamenti sono volti a restringere i margini d'azione del presidente e aumentare la sorveglianza del Parlamento sui cittadini. Prima di dare la linea alla borsa per andare a sentire come stanno andando i mercati, vi do conto di un po' di messaggi che arrivano al 349-238-6666. Qualcuno tuona contro quelle che abbiamo chiamato fughe in avanti di Emmanuel Macron, dice insomma la grandeur francese, che come ogni volta possiamo chiamarla solipsismo come preferite. Qualcun altro invece torna sulla scommessa di una possibile apertura di un nuovo fronte di crisi e scommettono appunto su Taiwan, data l'importanza della piccola isola. Allora io direi facciamo una piccola pausa adesso, andiamo a sentire come se la cavano i mercati, poi torniamo qui in diretta da Piazza Cesare Battisti per raccontarvi la grande attualità internazionale, come sempre con tanti ospiti.
Nessun luogo è lontano.
此次行动
Le esercitazioni militari vogliono ridimensionare l'arroganza delle forze separatiste che vorrebbero Taiwan indipendente. Vogliono inoltre essere un deterrente per l'interferenza delle forze esterne, che è del tutto priva di basi giuridiche e di legittimità. Non appena il leader della regione di Taiwan si è insediato, ha sfidato il principio di una sola Cina e ha palesemente predicato la soluzione dei due Stati. Ha tentato la strada dell'indipendenza di Taiwan appoggiandosi alle forze straniere, spingendo i cittadini di Taiwan verso il pericolo della guerra. Ha giocato col fuoco e quelli che lo fanno, in genere, finiscono col bruciarsi.
Avete appena ascoltato le dichiarazioni del colonnello Wu Shan, che è uno dei portavoce dell'esercito di liberazione popolare cinese. Dopo, vi davo conto di queste possenti esercitazioni della Cina proprio ai confini di Taiwan, dopo quel discorso di insediamento del nuovo presidente taiwanese, che in buona sostanza agli occhi di Pechino cosa ha fatto? Ha superato la linea rossa, cioè la dichiarazione di indipendenza, non l'ha fatta in maniera ufficiale naturalmente, ma sono state frasi un po' troppo spostate verso quella linea rossa, cioè dire che Taiwan è indipendente. A volte l'attualità internazionale ci consegna delle accelerazioni incredibili. Prima con Paolo Magri abbiamo tentato un elogio della lentezza, cercare di far girare il mondo un po' più piano per meglio capirlo, comprenderlo, analizzarlo, cercarlo. Professor Romano Prodi, non ha bisogno di particolari presentazioni. Presidente, grazie per essere con noi, buongiorno, benvenuto.
Grazie a voi per l'invito.
Allora, in un mondo così complesso, in cui davvero buttare un occhio alle agenzie significa aggiungere carne a fuoco minuto dopo minuto, adesso abbiamo sentito di questa rinfocolarsi della crisi mai sopita a Taiwan, c'è la questione russa, lo sapete, secondo fonti citate da Reuters, ben 5 fonti militari e vicine a Vladimir Putin direbbero che la Russia è pronta a negoziare adesso, cristallizzando i confini raggiunti adesso. Kuleba ha appena tuonato su X, sull'ex Twitter, dicendo attenzione, è semplicemente un tentativo disperato, secondo Kuleba, secondo gli ucraini, di far saltare la conferenza di pace che ci sarà in Svizzera il 15-16 giugno. Insomma, giorno dopo giorno si aggiunge estrema complessità. Poc'anzi, in un interessante panel, lo dico a me un po' autoreferenziale, abbiamo ragionato col presidente Prodi e il professor Marco Magnani su un concetto introdotto dal professor Magnani, cioè lo scollamento. Questo mondo che è così veloce, che gira continuamente, che ci propone crisi, un paradigma, una lente per poterlo leggere è lo scollamento, cioè lo spezzettarsi, lo sfaldarsi. Scollamento culturale, economico, politico, giuridico. Presidente Prodi, come ci si salva dallo scollamento, da questa deriva di pezzi, di continenti, di civiltà, di politica?
No, lo scollamento c'è, e scostarsene è molto difficile, e, voglio essere molto sincero e brutale, ci si scosta solo se c'è un accordo fra gli Stati Uniti e la Cina. Cioè, di fronte alla tensione che noi abbiamo adesso con i poteri come stanno nel mondo, è inutile, o noi abbiamo una ricomposizione, e la ricomposizione in questa fase storica la possono fare solo Stati Uniti e Cina, oppure lo scollamento continua. Anche perché l'arma nucleare l'hanno in tanti paesi, gli sforzi bellici stanno aumentando dappertutto, o c'è un ordine superiore oppure non ce la caviamo.
Il presidente Romano Prodi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano, Quo Vadis, atto secondo, ragioniamo sui grandi temi globali, naturalmente ragioniamo sui conflitti, sui potenziali conflitti, sulle potenziali soluzioni anche di questi conflitti. Presidente, secondo molti analisti, questo momento così turbolento deriva dal fatto che siamo in una fase di interregno. Gli Stati Uniti hanno capito, hanno metabolizzato e ben compreso il fatto che non possono continuare a guidare il mondo in maniera unipolare, facendoli sceriffi, investendo un sacco di soldi, di energie, di risorse, di armi in giro per il mondo, ma è un momento in cui gli Stati Uniti progressivamente si ritirano, forse la Cina... senza forse, la Cina sta emergendo, ma forse non è ancora abbastanza forte da diventare quello che erano gli Stati Uniti. E allora qua torniamo al punto che diceva lei, l'accordo, cioè trovare il dialogo. quanto è legato alle singole personalità, cioè quanto è legato a Joe Biden, a Donald Trump, a Xi Jinping, a Vladimir Putin, quanto la psicologia, quanto la leadership stessa delle grandi potenze è fondamentale.
È fondamentale perché in politica non è tutto razionalità, ma è anche la personalità. Io mi ricordo nella mia vita politica con la Francia, no? Paese amico, eccetera, quando era presidente Chirac, gli accordi erano spontanei, ci siamo accordati su tutto. Succede Sarkozy, stesso partito, stesso paese, gli accordi erano difficilissimi, non ci si metteva insieme a niente. Quindi non trascuriamo le personalità, però nel caso che lei illustra adesso qui il discorso è che le opinioni pubbliche americane sono profondamente unite nell'essere anticinese e la stessa cosa è... ormai c'è una specie di animosità diffusa nei due paesi e quindi non è solo un problema di accordo delle persone, ma anche di una prospettiva diversa rispetto a quella che c'è oggi.
Il presidente Prodi fa riferimento a quello che forse, forzando il concetto, potrei definire quasi come scontro di civiltà, perché scontro di visioni, scontro di culture, scontro addirittura linguistico, scontro potenzialmente valutario con il processo di dedollarizzazione che la Cina sta provando a fare.
Però... è uno scontro totale, perché fino a qualche decennio fa dominava nella strategia mondiale l'economia, no? Il dominio economico. Adesso lo scontro è uno scontro politico, quindi lo scontro politico comprende tutti gli aspetti, dall'industria alla moneta all'armamento, tutti gli aspetti, no? Il confronto adesso è proprio fra due mondi che si contendono il primato del pianeta.
La voce del presidente Romano Prodi in questa puntata in Nessun Luogo Lontano. Ve lo dicevo, proviamo a ragionare su grandi temi globali, quindi mettendo il grand'angolo, provando a raccontare le grandi tendenze in questo mondo. È un po' questo festival, in questa edizione, questo vuole fare, Quo Vadis, i grandi dilemmi, no? La corsa tecnologica, lo scontro tra potenze, eccetera. Presidente, è molto difficile per noi osservatori, narratori, giornalisti trovare il lessico giusto, la similitudine giusta, la metafora giusta. E qua la porto in Europa, perché qualche giorno fa, forse improvvidamente, mi sono innamorato di quest'idea che mi sono costruito, no? Cioè l'Europa come un veliero magari un po' vetusto, con gli alberi, con le vele, con i remi, certamente non a motore vista la lentezza. Un veliero però è piuttosto solido, arrivano delle ondate, arriva la pandemia da Covid, risponde come può rispondere, arrivano delle sollecitazioni, le guerre, le porte dell'Europa e risponde come può rispondere. In questo veliero c'è un equipaggio, ogni tanto in questo equipaggio c'è qualcuno che vuole fare sovvertire l'ordine a bordo, si vuole mettere al timone. Allora, se facciamo finta che l'Unione Europea è un veliero, com'è che facciamo a buttare giù le vele e mettere dei bei motori e a dotarla di uno scafo magari in lega, in metallo, in qualcosa di più solido? Insomma, far viaggiare questo veliero europeo, perché mi sembra che stia un po' arrancando, cioè rischia di finire alla deriva.
No, prima di tutto l'Europa in potenzialità potrebbe essere una corazzata. Siamo ancora la seconda potenza industriale del mondo, i primi esportatori, quindi, ma è come se avessimo 10 piloti. E con 10 piloti in cui ognuno vuole andare nella direzione opposta non si può dirigere nemmeno una corazzata. Allora il rimedio è assolutamente semplice: cambiare le regole del gioco, cioè finirla con il diritto di veto che sta bloccando qualsiasi decisione europea. Bisogna decidere la maggioranza, come si fa dappertutto, come fa la democrazia, no? Una maggioranza qualificata che deve avere la maggioranza magari anche dei due terzi dei popoli e la maggioranza delle nazioni, ma un modello decisionale diverso da quello di oggi. Se si avesse questo, il veliero, quello che lei definisce veliero, io definisco una corazzata, può partire alla grande. Senza questo non faremo mai nulla.
Presidente Prodi, faceva riferimento a un equipaggio che ogni tanto litiga e ce ne sono almeno 10 membri di questo equipaggio che vogliono stare al timone. Me ne viene in mente uno, lei mi sconfessi se sbaglio, è francese, do un indizio, è francese.
Beh, la Francia è come tutti gli ex imperi, E la Francia è come un autista che guarda soltanto lo specchietto retrovisore, cioè con la grandezza del passato. Può anche andar bene, intendiamo.
Cioè, se uno va in retromarcia va benissimo.
Cioè, ecco, ma ed è difficilissimo convincere la Francia che la, che il mondo è cambiato. Pensate alla guerra d'Ucraina, la Germania non ha mai voluto spendere un marco in più negli armamenti per 75 anni. In un giorno solo, quando è cominciata la guerra d'Ucraina, hanno deciso di mettere 100 miliardi di euro sul tavolo e stabilire le spese militari di oltre il 2% ogni anno, il che vuol dire che il bilancio della difesa della Germania è più del doppio, due volte mezzo almeno, di quello francese. E com'è possibile che la Germania paghi e la Francia prenda tutte le decisioni, avendo l'arma nucleare e il diritto di veto presso il Consiglio di sicurezza? Allora, ho detto, fine del diritto di veto in tutte le decisioni europee, e in secondo luogo che la Francia dica l'arma nucleare è a servizio di tutta l'Europa, quindi non soltanto del nostro paese. In un giorno si farebbe l'esercito europeo e la politica estera europea. Questo bisogna fare.
Semplice a parole, molto più difficile nei fatti. Ha citato sostanzialmente un grande problema di governance. Se teniamo questa similitudine dell'Europa come veliero o corazzata, come preferisce, e andiamo, visto che citava il Consiglio di sicurezza dell'ONU, andiamo in sede internazionale ONU, lì bisogna trovare una nave gigantesca. Lì vorrei portarla, perché l'ONU ultimamente ha mostrato una serie di nevralgie, di ferite, di immobilismo, secondo molti oramai colpevole. Io però farei una piccola pausa, lasciamo per un attimo Cesare Battisti, andiamo a sentire come se la cava chi è la guida, poi torniamo col presidente Romano Prodi.
Nessun luogo è lontano.
Festival dell'Economia di Trento, Quo Vadis, atto secondo, Nessun Luogo Lontano, in diretta da Piazza Cesare Battisti, con un ospite d'eccezione, con ospiti d'eccezione in queste giornate intense di festival. Domani saremo qua in diretta a 12.30, non vi anticipo nulla, così se passate avrete una sorpresa. Stiamo ragionando sui grandi temi globali, su dove sta andando il mondo, dove sta andando l'Europa, anche le Nazioni Unite, col presidente Romano Prodi, che a un certo punto dice, fermi tutti, qua la governance globale va ripensata, la governance europea, basta diritto di veto, ci vuole una maggioranza magari qualificata, ma le decisioni vanno prese e anche in maniera veloce e pronta. Allora, se applichiamo questa lente a quell'altra nave bella grossa che è le Nazioni Unite, Consiglio di sicurezza dell'ONU, lì è evidente che la riforma del processo decisionale è urgente, perché i veti incrociati bloccano qualsiasi cosa. Abbiamo due conflitti, presidente, uno in Ucraina, uno in Israele e Striscia di Gaza, che probabilmente con un intervento ONU avrebbero esiti diversi, tempistiche diverse.
Basta osservare che abbiamo due guerre e l'ONU non è intervenuta mai, non ha fatto nessuna proposta di pace, non ha... e questo vuol dire che il potere dell'ONU è calato e oggi può avere influenza nei piccoli conflitti. Quando un conflitto tocca i grandi paesi, gli equilibri mondiali, l'ONU non esiste più. Esiste solo il Consiglio di sicurezza, dove c'è un diritto di veto, e quindi anche questo è paralizzato. Allora è un mondo alla deriva, è un mondo senza un nucleo decidente, ed è per questo prima che io dicevo bisogna che le grandi potenze abbiano un accordo fra di loro, perché il resto, quello su cui noi speravamo tutti, no? Cioè le grandi associazioni internazionali, le grandi strutture polivalenti, non hanno più potere nel mondo.
Presidente, dagli ascoltatori, in particolare all'ascoltatrice 349-238-6666, un commento e una domanda interessante. Dice, il presidente Prodi sottolinea lo scontro totale tra Cina e Stati Uniti, e non può essere diversamente. Gli Stati Uniti, scrive l'ascoltatrice, sono liberali solo se loro primeggiano. La Cina ha un senso di rivalsa che la porta a voler conquistare tutto, e con la pazienza che la contraddistingue non demorde. Quindi come se ne esce? Questo è il suggerimento di Elena, a cui aggiungo un aspetto. Abbiamo parlato di tempo, di orizzonte temporale. Ecco, su questo verrebbe da dire che alcune leadership più autocratiche, più autoritarie, hanno un vantaggio innegabile. Non si permettono il lusso di avere il consenso popolare, di andare al voto, e quindi vincono nel lungo periodo.
E questo è il dramma della democrazia. ma è il vero dramma della democrazia, perché la democrazia si è sempre più accorciata nei suoi orizzonti, cioè ormai l'uomo politico ragiona solo per le prossime elezioni, al massimo ragiona solo per l'opinion poll del giorno stesso, e invece questi governi autocratici, come vede Putin, si prolunga il potere all'infinito, Xi se l'è messo a vita anche lui, cioè c'è questa grande differenza e noi dobbiamo reagire, intendiamoci. Poi le democrazie hanno un altro vantaggio, che con le elezioni possono cambiare potere, quindi rimediare agli errori, certo, come abbiamo visto in passato, ma in alcune grandi decisioni occorre sapere mettere risorse e mettere volontà per le cose che succedono, che avranno frutto fra 10 anni. Ma questa è la verità, no? E le democrazie difficilmente sanno fare questo.
Anche perché, Presidente Prodi, quando parliamo di 10 anni a noi sembra un'era geologica, ma sono passati poco meno di 10 anni da quando Xi annunciava la cosiddetta nuova via della seta. Eravamo in Kazakistan, ad Astana, e poi è vero c'è stato il Covid, dei conflitti, ma dei passi enormi sono stati fatti. Allora, come possiamo essere sicuri che la democrazia ritrovi se stessa nella lungimiranza, nel lungo termine, senza che sia in possesso, che sia imprigionata invece dalla singola leadership che magari ha quella tentazione, no, di utilizzarla per un tornaconto sul breve termine? È un problema di cultura politica, è un problema di opinione pubblica o che altro?
È un problema di opinione pubblica, di cultura politica insieme, ma soprattutto è un problema di dare il messaggio agli elettori che c'è un interesse collettivo. Cioè è il distacco che c'è fra popolo e governanti che sta indebolendo la democrazia, ed è il distacco fra i diversi paesi. Cioè prima lei ha detto che nel mondo occidentale comandano gli Stati Uniti.
Sì.
Allora, siccome questo è un fatto che è andato, secondo me, anche pur essendo atlantista personalmente, profondamente atlantista, ma è andato al di là di ogni immaginazione, cioè è un'alleanza in cui noi non contiamo più niente. Allora evidentemente questo scollamento fa sì che ci sia un indebolimento generale delle democrazie. Non è che con entusiasmo noi appoggiamo una politica comune, la subiamo, e questo adagio adagio deprime la democrazia. O noi costruiamo una certa parità nel dialogo, oppure il problema si aggraverà in futuro.
Siamo quasi in chiusura, le parole del presidente Romano Prodi in questa puntata speciale di Nessun Luogo Lontano, in diretta da Trento, piazza Cesare Battisti. Qualcuno dice: no, perdono i regimi autoritari perché non sono in grado di allocare le risorse in maniera ottimale. Presidente Prodi, è vero, il regime autoritario di per sé, credo di leggere tra le righe, diventa corrotto, corruttibile, farraginoso.
Ma è per quello che ho detto prima, che noi abbiamo la possibilità di cambiare con le elezioni e di rinnovare anche un regime corrotto. Nel regime autoritario questo non è possibile, ma attenzione che prima di avere l'introduzione nel regime autoritario questo può fare dei disastri colossali. Quello che sto dicendo è che ha una continuità nella sua forza, una continuità che è diabolica, ma è una continuità. Io voglio che anche la democrazia abbia questa possibilità di pensare a lungo, di capire quello che viene domani.
Grazie mille, presidente Romano Prodi, per essere stato con noi. Buon festival, naturalmente. Rimangono pochi secondi, ci sarebbero tanti messaggi da leggere al 349-238-6666. Ma la sabbia nella mia clesside immaginaria qua davanti a me è finita, il che vuol dire che il tempo è finito. Mi prendo 10 secondi, quelli per ricordare quello che ci muove, a me e tutto il team, più o meno 7 giorni su 7, 24 ore su 24. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri c'è anche quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutti quelli presenti qua a Piazza Cesare Battisti, tutta la squadra qui a Trento, a Milano. Noi ci sentiamo domani, ore 12:30. Un saluto da Gianpaolo.